звезды Ямайка. Когда играет балалайка, она весь мир с ума свела.
Allora, 10:23 comincia ufficialmente lo spazio redazionale che si chiama Rom a Roma, che inizia con una brevissima lettura di un laboratorio preparatorio alle visite di studio sul tema le politiche di integrazione dei Rom e delle altre marginalità in Europa, che a data del 2012, che è a cura del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, del Governo italiano, del Fondo Sociale Europeo per il Tuo Futuro, programmi per la formazione e per l'occupazione, finanziata dall'Unione Europea, dal Fondo Sociale Europeo e poi da una sigla che si chiama DIESIS, che significa sviluppo e innovazione in Europa dell'inclusione, del sistema dell'inclusione sociale. E allora ci continuano a dire che l'intensificarsi dell'interesse dell'Unione Europea verso la minoranza Rom scaturisce dalla necessità di gestire l'impatto determinato dalla libera circolazione delle persone dovuto all'aumento dei flussi migratori verso ovest, ma soprattutto agli ampliamenti dell'Unione Europea a 27 paesi, con i quali alcuni milioni di Rom sono diventati cittadini comunitari. Mannaggia! Questo insomma non è scritto. Si stima che in Europa vivano attualmente all'incirca 12 milioni di persone appartenenti alla minoranza Rom e Sinta. In Italia si è scontata fino ad oggi la mancanza di una strategia nazionale, che ha comportato, tra le numerose conseguenze, anche una frammentazione dei metodi di ricerca e di raccolta dati e informazioni, alla quale ha cercato di dare e porre rimedio la Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani del Senato della Repubblica, attraverso un'indagine sulla condizione di Rom, Sinti e Caminanti, il cui rapporto conclusivo è stato approvato il 9 febbraio del 2011. E allora a questo punto verrebbe da chiedersi se c'è un'informazione frammentaria, se c'è una frammentazione dei metodi di ricerca e soprattutto se c'è la mancanza di una strategia nazionale. Perché quando il Consiglio di Stato ha detto che il piano dell'emergenza nomadi era veramente una cosa assolutamente da cassare, il governo Monti, invece di dire sì, L'intensificarsi dell'interesse dell'Unione Europea verso la minoranza rom è una cosa vera in Europa, e che in Italia si sconta fino ad oggi la mancanza di una strategia nazionale, che ha comportato, tra le numerose conseguenze, anche una frammentazione dei metodi di ricerca e di raccolta dati e informazioni. Perché invece di dire sì, è vero, scusate, abbiamo sbagliato, insomma, esiste anche un no tecnico, ha fatto ricorso perché il piano per la segregazione dei Rom e Sinti e delle Romnie e delle Sinte in Italia non fosse bloccato? Perché all'inizio di questa premessa continua col problema dell'affidabilità dei dati. E allora, se i dati non sono affidabili, non sono certi, su quali dati le strategie nazionali, regionali o provinciali si basano? Perché delle due una: o il problema dell'affidabilità dei dati non c'è e allora il governo italiano non doveva sottoscrivere questa premessa, oppure il problema dell'affidabilità dei dati c'è e allora bisogna rifare tutto. Infatti, come evidenziato nel rapporto, non esistono dati certi sul numero della popolazione rom presente in Italia e in Europa, sul livello di istruzione e di disoccupazione, sull'aspettativa di vita e sulla mortalità infantile, sulla situazione abitativa e sul tasso di disoccupazione, sulla percentuale di stranieri apolidi e sull'accesso ai servizi sanitari e di welfare. Non si conosce il reddito medio o il grado di integrazione. Per esempio, per quanto riguarda la città di Roma, voglio dire, la soluzione, insomma, la potrebbe anche dare chi vi parla, con un atto di presunzione proprio assurdo. Mortalità infantile, bisogna vedere dove sono morti questi bambini, se sono che malattie avevano e soprattutto quali sono le cause di questa malattia, perché se si continua a fare vivere le persone senza un tetto sopra la testa e si continua a distruggere le baracche di fortuna che queste persone stesse costruiscono, oppure si continuano a tagliare con le forbici le tende che queste persone montano la notte, non è che si devono raccogliere i dati sulla mortalità infantile, ma si devono raccogliere i dati su chi questa mortalità infantile la provoca nei fatti. La mortalità infantile a Roma, per esempio, è anche quella dell'incendio in cui morirono quei quattro bambini, perché erano quattro bambini appartenenti a una famiglia di Rom proveniente dalla Romania, che per ben due volte aveva tentato di occupare, quindi di darsi un tetto e una casa per sé e per appunto i componenti della propria famiglia. Avevano occupato sia nell'occupazione vicino via Catania, sia al Regina Elena, sono stati sgomberati dall'amministrazione romana, per loro non è stata trovata nessuna sistemazione abitativa e sono quindi ritornati vicino l'Appia, in un campo vicino la via Appia, dove in condizioni di estremo disagio cercavano di riscaldarsi, e quindi quell'incendio doloso che ha provocato l'incendio doloso, nel senso l'incendio che è stato un incendio dovuto alla precarietà della condizione di vita in cui queste persone erano state rigettate dagli sgomberi degli appartamenti nei quali erano entrati insieme ai movimenti per il diritto all'abitare. Che cosa è successo? È successo che li hanno messi in mezzo alla strada e questi quattro bambini sono morti. E allora, sulla mortalità infantile bisognerebbe essere veramente molto molto cauti. E non si sa il livello di istruzione, e allora a che cosa servono questi che cosa serve il piano per la scolarizzazione? I livelli di istruzione li sai, basta che li chiedi, e basta che però dici te ricercatore, che purtroppo, siccome i bambini e le bambine rom vengono sgomberate spesso e quelle che abitano nei campi per nomadi raramente hanno le scuole vicine, a meno che non si tratti del campo per nomadi di via Gordiani, che realmente è l'unico campo inserito in un contesto urbano, insieme al campo di Arco di Travertino, che però viene considerato abusivo da questa amministrazione. Le precedenti hanno fatto degli interventi con soldi pubblici, pochissimi interventi, hanno soltanto messo i bagni, però li hanno fatti, quindi quando l'amministrazione entra con un progetto realmente non si può parlare di illegalità. E quindi anche queste domande, anche queste cose sembrano piuttosto fatte per poter stanziare di nuovo dei fondi per fare un'ennesima ricerca. C'è di nuovo la guerra sulle presenze, 170.000, il che equivale a una presenza dello 0,2%, una delle più basse d'Europa. C'è la guerra dei cifre, la guerra di cifre è una guerra basata sul fatto che più sono in Rom, più dici che hai bisogno di soldi per fare degli interventi su di essi. Comunque siano 10 o 12 milioni, i Rom e le Romni comunque in Europa, nell'Europa dei 27 membri, costituiscono la minoranza più numerosa. E la loro non integrazione rappresenta un riconosciuto fattore di grave instabilità sociale, c'è scritto nella premessa, rappresenta lo stato di segregazione nel quale vengono fatti vivere. Poi si parla della strategia comunitaria e si parla di soldi. Ci sarà il Fondo Sociale Europeo, ci sarà il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, ci sarà il programma Progress, ci saranno altre attività, il programma Cultura, il programma Salute, il programma Generale Diritti Fondamentali e Cittadinanza, il programma Daphne 3, destinato a combattere la violenza sui bambini, i ragazzi e le donne e a tutelare vittime e gruppi a rischio. Quindi, quando a Tor de Cenci, alla presenza di Monsignor Feroci, sono state abbattute le case dove fino a poche ore prima i bambini dormivano, è questa la violenza di cui si sta parlando, perché anche questa è una forma di violenza gravissima, ma noi crediamo che per queste forme di violenza verranno innanzitutto continuate, saranno comunque condannate sempre in forma più organizzata e incisiva dal mondo cattolico, e poi ci sarà un silenzio assordante da parte di tutto il resto. Questo programma ci dice che la promozione dell'integrazione dei Rom rappresenta una delle principali sfide assunte dalla piattaforma europea contro la povertà e l'esclusione sociale, che ci sarà un quadro per le strategie di integrazione dei Rom fino al 2020, che sancisce un impegno politico degli Stati membri dell'Unione Europea chiamati ciascuno a presentare entro il dicembre, erano stati chiamati a presentare entro il dicembre del 2011, una strategia nazionale per l'integrazione dei Rom, che si poggia su quattro pilastri: accesso all'istruzione, accesso all'occupazione, accesso all'assistenza sanitaria, accesso all'alloggio. Il problema è che se si definiscono alloggi i container, comunque nell'ideale le proprie strategie nazionali i stati membri sono tenuti a utilizzare l'assistenza tecnica dell'Unione Europea. E poi c'è un capitolo sull'Italia. Allora, l'elaborazione delle politiche di integrazione e di inclusione sociale è competenza degli Stati membri. In questi anni le politiche seguite da diversi paesi sono state ripetutamente oggetto di giudizi negativi da parte degli organismi europei e internazionali. Nel 2010 l'Italia è stata sottoposta alla revisione periodica universale da parte del Consiglio dei diritti umani dell'ONU. Tra le 92 raccomandazioni che ne sono seguite, ben 10 si sono concentrate sul trattamento riservato alle minoranze rom e sinti. In Italia la ripartizione delle competenze è stata modificata dalla riforma del titolo V della Costituzione, che traccia e delimita con chiarezza i confini dell'intervento dello Stato. E quindi compete alle regioni adottare le norme necessarie a garantire la fruizione reale delle prestazioni di diritto. Attualmente esistono 11 leggi regionali su Rom e Sinti e camminanti e numerosi provvedimenti locali e ordinanze municipali, i cui contenuti sono spesso molto avanzati rispetto agli standard europei. E qui, insomma, hanno voluto fare una battuta, perché voglio dire, una città come Roma, dove c'è il divieto di consumare il cibo nelle piazze a interesse storico artistico, non mi sembra un provvedimento molto avanzato rispetto agli standard europei, anche perché è un provvedimento assolutamente mirato, perché chi è che mangia per strada? Non mangia per strada Non mangiano per strada soltanto gli studenti che sono appena usciti da scuola, le studentesse oppure i turisti. Per strada mangia chi non ha una casa dove andare a mangiare. Per strada mangia quelli che vengono chiamati in francese clochard e in italiano barboni. Per strada mangiano e dormono i senza tetto. E quindi non solo questa condizione è una condizione bruttissima, soprattutto all'avvicinarsi dell'inverno, è basta una pioggia per capire com'è la condizione di un senza tetto, ma pure gli vieti di mangiare per strada. E soprattutto, siccome le piazze dove si può chiedere l'elemosina sono le piazze dove ci sono i turisti, che solitamente sono assolutamente non ostili ai mendicanti, che cosa succede? Che te vieti alle persone che potrebbero avere un minimo di sostentamento di stare lì, a meno che non stiano lì completamente digiuni. E questa che cos'altro è se non una ordinanza che continua a provocare e a incentivare la segregazione sociale? Quando fa i suoi prolegomeni al suo futuro laboratorio per l'integrazione di rom e sinti, scrive delle cose assolutamente risibili, ancorché noiose, ancorché sempre le stesse, ma fa finta di essere assolutamente intenzionata a risolvere questo problema. Basterebbe non chiamarlo problema e dire che ci sono delle persone che non hanno casa, non hanno reddito, non hanno lavoro, per le quali devi fare qualcosa, esattamente come per tutte le persone che sono residenti che vivono nel territorio nazionale. Ma non è questa la loro visione del mondo. E quindi, mentre loro scrivono queste cose, gli ex consiglieri del PDL o anche altri organi o anche altre persone, insomma, ricomincia la campagna per gli zingari rapitori. E il giornale.it, in un articolo, titola così: Rom rapisce una bambina e spara all'eroe che la salva. Paura a Milano, lo zingaro aggredisce la madre che aveva in braccio la piccola di 4 anni. Un giovane interviene, lui mette mano alla pistola e fugge. Insomma, mettere mano alla pistola e fuggire è una cosa assolutamente ridicola, anche perché metti mano alla pistola e fuggi senza perdere tempo. Ma questo è semplicemente per riportare tutto a una condizione di cliché e razzista. E quindi l'editoriale online del giornale, il titolo alimenta credenze infondate e visioni stereotipate e offende, ci dice la 21 luglio, l'etnia rom offende anche l'intelligenza di lettori e lettrici. Allora, che cosa sarebbe successo mentre il governo fa finta di volere risolvere questa questione della più grande minoranza d'Europa? Rom rapisce una bambina e spara all'eroe che la salva, è il titolo dell'articolo che riporta l'aggressione a una signora ecuadoriana che aveva in braccio una bambina di 4 anni. Il tentativo di furto o di un rapimento della piccola si conclude con l'intervento di Giuseppe Galdiero, 26 anni, ex consigliere del PDL, che è corso a difendere le vittime, beccandosi un colpo di pistola sulla coscia destra. Ho notato quella donna molto impaurita e quel rom con le mani su di lei, sulla bambina. Lui la guardava, lei le era vicinissimo. Ho avuto la sensazione nettissima che quell'uomo volesse strappare la bimba dalle braccia della madre e sono andata a impedirglielo. Le parole dell'uomo ai carabinieri. L'aggressore viene descritto pelle scura, robusto, capelli corti, un po' stempiato. È riuscito a sfuggire e per questo non è ancora possibile determinare realmente la provenienza. Ma l'osservatorio, ma quindi non si sa assolutamente nulla di tutto questo, ma il giornale, anche se non si sa assolutamente nulla di questo aggressore, lo definisce uno zingaro. E allora l'osservatorio della 21 luglio segnala una segnalazione al Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti. E se andate a vedere i commenti presenti sul sito del giornale, non sono veramente significativi di come si costruisca una campagna stampa e di come si costruisca l'opinione pubblica. Alla faccia della libertà di informazione, della democrazia e del rispetto della più grande minoranza d'Europa, che a quanto pare in questa cosa i suoi componenti non c'entrano assolutamente nulla. Non sorprende se poi nel torrido luglio del 2008, davanti alla morte di due ragazzini rom di 13 e 15 anni che annegano nel mare di Torre Gaveta a Napoli, si assiste all'indifferenza dei bagnanti. C'è una foto con due corpi coperti dagli asciugamani accanto ai noncuranti bagnanti. Questa foto fa il giro dell'Europa. Per l'Independent questa è la fotografia che fa vergognare l'Italia. Il Guardian mostra in prima pagina, sotto il titolo "I corpi di due bambine rom non riescono a smuovere i bagnanti", mentre Il Mondo inizia così la sua corrispondenza dal nostro paese: morte per l'indifferenza della gente, morte perché erano diverse, due ragazze rom che non sapevano nuotare. Oggi essere rom in Italia è la cosa peggiore che possa capitare a una persona.
Like a stamp on a letter, the music could bring in, making things get better. So wave up your hand, if you love this, your one, it's a style and pattern. I say, raise up your hand, love this, your one, style and pattern. I say, raise up your hand, love this, your one, style and pattern. See. Oh, hand on your foot. You don't give a damn if person to look at your rock and your dip and your wine and go down. Cause this is the beat and the talk of the tongue. Wind up your hip and don't bother sigh. Raise up your head and look to the sky. Cause this is the beat that up on the street. The sound of the bulk and the sound of the street.
I say, raise up your hand. Love this your one style and pattern. I say, raise up your hand. Love this your one style and pattern. See.
Music so hot, say the weather so sweet. Sweet, sweet, it beat down my life. Check for the music each day and night. Car, ready me ready, better hold on steady. Master the mix, say trash and ready. Ready me ready, better hold on steady. It's like a real and no tweet, say we trash and ready.
I say, raise up your hand. Love this your one style and pattern. I say, raise up your hand. Love this your one style and pattern.
Continuiamo a leggere stralci di un libro che si chiama Sulla pelle dei Rom di Carlo Stassola, che ci fa piacere leggere perché è assolutamente in sintonia con le corde di questa trasmissione e della sua redazione. E iniziamo a ragionare quando il 16 novembre del 2011 il governo tecnico presieduto da Mario Monti giura davanti al Presidente della Repubblica, e nello stesso giorno, con la sentenza 6050, il Consiglio di Stato decreta l'illegittimità del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 maggio 2008, in quanto non si evincono precisi dati fattuali che autorizzino ad affermare l'esistenza di un nesso tra la presenza sul territorio di insediamenti Rom e una straordinaria e eccezionale turbativa dell'ordine e della sicurezza pubblica nelle aree interessate. Il riferimento a gravi episodi che mettono in pericolo l'ordine e la sicurezza pubblica non risulta supportato da una serie puntuale di analisi dell'incidenza sul territorio del fenomeno. Viene riscontrato un difetto dell'istruttoria e nella motivazione retrostante alla dichiarazione dello stato di emergenza. La sentenza del Consiglio di Stato sembra aver messo fine a una vicenda iniziata con una decisione del TAR del Lazio, che nell'estate del 2009 aveva accolto in parte il ricorso presentato dall'associazione che si chiama European Roma Rights Center, dove due abitanti del Casilino 900 avevano, un uomo e una donna, avevano contestato i rilievi segnaletici e avevano sottolineato la necessità, però nello stesso tempo il TAR sottolineava la necessità di fronteggiare la situazione con poteri e mezzi straordinari, quindi non poteva accogliere il ricorso sullo stato d'emergenza. La pronuncia del TAR viene successivamente sospesa per arrivare a metà novembre del 2011 a una sentenza del massimo grado della giustizia amministrativa che dice lo stato di emergenza è illegittimo, comporterebbe di conseguenza l'annullamento delle ordinanze di nomina dei commissari straordinari per l'emergenza, tutti i successivi atti commissariali, sarebbe rimasta soltanto la facoltà delle amministrazioni interessate a sanare il vizio di incompetenza laddove possibile. Il Consiglio di Stato considera illegittimo tutto l'impianto, conferma nello specifico la non legittimità delle procedure di identificazione e censimento che le autorità romane stanno svolgendo all'interno dei campi nomadi formali e informali, della norma che istituisce il presidio di vigilanza all'interno dei 7 tra virgolette villaggi attrezzati presenti a Roma, all'obbligo per i Rom di sottoscrivere una dichiarazione di impegno al rispetto delle norme interne di disciplina per risiedere all'interno dei 7 villaggi attrezzati, dell'uso del DAST, la tessera che consente di accedere e risiedere nei villaggi attrezzati e che finora è stata consegnata a molti dei Rom presenti in essi. Ma il vice sindaco Belviso, una settimana dopo la sentenza del Consiglio di Stato, dice il piano nomadi va avanti, chiederemo al governo di rinnovare lo stato di emergenza. E anche qui due pesi e due misure, la legalità quando gli pare a loro, quando il Consiglio di Stato dice che il piano nomadi di Roma è illegale, loro di questa illegalità dicono assolutamente non dicono assolutamente nulla, non c'è la legalità che vale per tutti, solo per alcuni. E quando il Consiglio di Stato dà torto all'amministrazione comunale romana, l'amministrazione comunale romana chiede aiuto al governo. E che cosa fa il governo? Fa ricorso. In realtà la sentenza del Consiglio di Stato sembra porre la parola fine, ma la strategia di quelli che erano stati soggetti protagonisti del piano nomadi è quella di fare passare il messaggio che a causa della sentenza del Consiglio di Stato i lavori e le opere i cui beneficiari diretti sarebbero stati in Rom sarebbero rimaste incompiute. La decisione del Consiglio di Stato li avrebbe quindi privati degli strumenti per aiutare e sostenere le comunità Rom. Scozzafava, Angelo Scozzafava, soggetto attuatore del piano nomadi, dice: avevamo previsto di realizzare una fermata dell'autobus di linea davanti al campo di Castel Romano, quindi significa che davanti al campo di Castel Romano è da 5 anni che non c'è una fermata dell'autobus, ma adesso non possiamo più, quindi significa che voi avete che l'amministrazione di Veltroni, ma poi insomma quella di Lamanno non gliene è potuto importare di meno, ha trasferito un migliaio di persone in una zona lontana da tutti i centri abitati, il cui primo insediamento umano è un bar a 5 chilometri davanti la pontina, quindi impossibile camminare a piedi, e non c'era un autobus, non c'era la fermata di un autobus. E che cosa dice l'amministrazione Alemanno? Purtroppo non possiamo fare la fermata, però quando sono stati trasferiti erano assolutamente in un posto assolutamente isolato. Ma la conseguenza ancora più grave, sostiene il prefetto di Roma Pecoraro, è quella di impedire la realizzazione di alcuni progetti con la comunità di Sant'Egidio. Allora, insomma, cominciano a dire delle cose assurde e tutte queste cose queste dichiarazioni sono assolutamente ritrovabili, per esempio in roma7.it, una dichiarazione del 3 aprile del 2012. Dei 100 milioni di euro destinati all'emergenza nomadi, sono 50 sono stati spesi e i restanti fanno gola a molti. E allora cosa fa il governo Monti? Il 15 febbraio del 2012 chiede così di annullare annullare la sentenza del Consiglio di Stato con cui il novembre scorso era stata dichiarata illegittima l'emergenza nomadi su tutto il territorio nazionale. Perché? Perché l'emergenza nomadi faceva fare appalti senza gare d'appalto, si dava direttamente la gestione dei soldi perché bisognava fare in fretta per delle persone i cui parenti lontani sono presenti in Italia dal 1100. Ma comunque ci si accorge dell'emergenza un po' quando si vuole. Il ricorso del governo lascia tutti nello sconcerto, ci dice Carlo. È stato presentato pochi giorni prima della consegna da parte del governo italiano della strategia per l'inclusione di Rom, quella di cui abbiamo letto la premessa prima. Lo stesso ministro Riccardi annuncia, quando annuncia la strategia, affermava che correva a uscire dalla logica emergenziale, una posizione ribadita anche nel testo della relazione del Consiglio dei Ministri, però intanto fanno ricorso alla sentenza del Consiglio che diceva che era illegittima tutto l'apparato e tutto quello che era stato fatto con la scusa dell'emergenza nomadi. Con l'ordinanza del 9 maggio del 2012 il Consiglio di Stato sospende in misura cautelare la precedente sentenza e in due giorni dopo cinque organizzazioni, che sono la 21 luglio, l'Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione, Amnesty International, Human Rights Watch e la Open Society Justice Initiative, chiedono di rinunciare all'appello, ma senza nessuna domanda. Adesso, insomma, visto che siamo in tempi di campagna elettorale, vediamo che cosa succede, perché nei campi per nomadi gli hanno imposto pure le elezioni. Il 31 luglio del 2009, nel campo attrezzato di Salone, alla presenza del ministro dell'interno Maroni, del sindaco Lemanno e dell'assessore delle politiche sociali del comune di Roma Sveva Belviso, allora non era vice sindaco, viene presentato alla stampa il piano nomadi di cui si parlava prima, messo a punto dal prefetto Pecoraro. Alemanno ringrazia Pecoraro, parla di una rivoluzione copernicana e cancella una vergogna europea, ma che porterà alla scomparsa di tutti i campi abusivi e dei tollerati, all'insegna della stretta identità tra legalità e solidarietà, sicurezza e integrazione. Maroni fa eco ad Alemanno, parla di tappa importante in un percorso iniziato un anno fa per porre fine a una vergogna italiana ed internazionale. E sicuramente questa è una dichiarazione che voi trovate su YouTube, basta digitare campo nomadi Salone e Maroni e la trovate. Il piano nomadi nasce con le ordinanze che incaricavano i prefetti di Roma, Milano e Napoli di fare la mappatura dei campi per decidere poi, acquisite le conoscenze, quali interventi fare. Il ministro dell'interno mette inizialmente a disposizione 19 milioni di euro e mezzo e assicura che il modello italiano sarà esportato in tutta Europa. Sempre su YouTube trovate questa dichiarazione. Alla presentazione del campo l'allora assessore Belviso riassume la situazione: a fronte dei 100 campi, tra abusivi, autorizzati, tollerati, ci saranno 13 campi. Solo 6.000 sono i Rom coinvolti, considerando la capacità ricettiva delle autorità locali. Gli interventi sono previsti dal piano sono chiusura degli 80 abusivi e di 14 tollerati, bonifica, recupero e restituzione alla cittadinanza delle aree sgomberate, creazione di 13 villaggi sul modello del villaggio della solidarietà. Entro l'autunno saranno messi a norma i villaggi autorizzati di Salone, Gordiani, Camping River, Candoni e Castel Romano. E si intende per mettere a norma, che adesso a norma non ci sono, quindi si prevede la perimetrazione del campo, il livellamento della sede stradale, l'alleguamento di tutti gli impianti, la manutenzione delle strutture abitative lesionate e la realizzazione di nuove. Allora significa che in questi campi le strade non sono a livello, non ci sono gli impianti a norma, non ci sono le fogne a norma, non c'è l'illuminazione a norma, non c'è l'acqua a norma. Le strutture abitative non hanno manutenzione, quelle lesionate, e non sono state realizzate nuove strutture abitative. Dislocazione dei campi di Cesarino e Lombroso e ristrutturazione dei tre campi tollerati di Salviati, Ortoliani e Barbuta. All'interno dei villaggi ci saranno aperti presidi di vigilanza e socioeducativi in base alle disposizioni del regolamento del prefetto commissario. Infine, a ogni tra virgolette nomade in possesso dei requisiti previsti del regolamento sarà consegnato il DAST, Ogni persona per ottenerlo dovrà sottoscrivere un atto del comune e impegnarsi a fare manutenzione della piazzola assegnata, a rispettare e mantenere efficienti le strutture comuni, a pagare le utenze, il canone mensile per l'uso della piazzola e dei servizi del campo, la tassa sui rifiuti e a mandare i propri figli a scuola. Giovedì 11 marzo del 2010, presso la Casa del Cinema a Villa Borghese, Amnesty International presenta un rapporto sulla discriminazione nei confronti dei Rom a Roma. I rappresentanti di Amnesty arrivano alla conclusione che il cosiddetto piano nomadi, che prevede lo sgombero forzato di migliaia di Rom, causa violazioni di diritti umani, viola gli obblighi internazionali dell'Italia in maniera di discriminazione. All'Organizzazione Internazionale Premio Nobel per la Pace risponde prontamente il sindaco Alemanno. Il rapporto di Amnesty International non è corretto perché si basa su alcune percezioni parziali. L'assessore Capitolina alle politiche sociali Sbeva Belviso aggiunge: non abbiamo provveduto a nessuno sgombero forzato e non abbiamo discriminato nessuno. E con queste parole finisce oggi Rom a Roma, perché ogni commento è veramente superfluo. Comunque tutto questo lo trovate su un libro che si chiama Sulla pelle dei Rom, ma lo trovate soprattutto sul sito di Radio Onda Rossa. Trovate le cronache degli sgomberi, trovate le dichiarazioni sia dei partiti di destra sia dei partiti di sinistra, dichiarazioni che non si sono mai distinte per la condanna degli sgomberi, ma si sono sempre complimentate in maniera diversa o in maniera affine, perché appunto queste persone che vengono denominate Rom e Sinti vengono segregate sia nella nostra città che altrove. Trovate anche la storia dello strano caso del campo per Rom di Latina, del campo di Alcarama, dove alcuni Rom si ribellano alle vessazioni del cosiddetto referente per le istituzioni e vengono mandati via, espulsi, prima cercati e perseguitati all'interno del territorio di Latina, e poi vengono scortati dalla polizia e mandati via su un aereo perché si erano ribellati. Avevano detto che il cosiddetto rappresentante, il cosiddetto portavoce loro, A, non era un loro portavoce, B, li vessava. Ci sono state delle violenze, chi si era ribellato era stato addirittura minacciato anche all'interno di un ospedale. Trovate questo digitando appunto vicenda di Alcarama. Ma per tornare a Roma, trovate le cronache degli sgomberi del Casilino Novecento, dove per esempio alcune persone, cittadine italiane, sono state portate lo stesso all'ufficio immigrazione per stranieri, anche se mostravano una carta d'identità italiana. Trovate il racconto di quando appunto, iniziando le politiche di sgombero forzato, vennero portate via alcune persone residenti nel campo per nomadi di Salone e vennero portate a Castelnuovo di Porto, dove dovrebbero stare i richiedenti asilo. Lì soltanto grazie alla pronta reazione di alcune donne e uomini del campo si riuscì a evitare che il loro container venisse distrutto o privato di suppelletti e consegnato ad altre persone. Non perché qui si difendano i container, ma perché non si possono portare via le cose delle persone così impunemente, come era stato suggerito loro di fare: svuotate tutto, portate via tutto, perché da qui ve ne dovete andare. Questo è il significato delle parole: non è stato previsto alcuno sgombero forzato, non solo per i campi informali ma anche per i campi formalizzati. Ma comunque anche questo lo troverete sul sito, non subito ma entro 24 ore. Roma Roma vi saluta, questa voce vi saluta, tra poco alcune corrispondenze e approfondimenti. Ci collegheremo, se ci riusciamo, con l'IKEA, con i lavoratori e le lavoratrici dell'IKEA di Piacenza. Vi ricordiamo comunque che questa radio non campa d'aria, che quindi potete sottoscrivere per contribuire alla sua vita al conto corrente postale 6180 4001, intestato a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via De Volci 56 00185 Roma. E anzi, cogliamo l'occasione per ringraziare chi continua a sottoscrivere e ci aiuta quindi a restare liberi nell'etere. E ci sono poi due iniziative, una stasera a Piazza Mastai a partire dalle 21 e una domani in via Bacciarini 12 nei locali dell'ex 51, sempre in solidarietà con Radio Onda Rossa. Un saluto a tutti e a tutti, soprattutto a chi è privato della propria libertà personale. Un pensiero ad Alberto, un nostro compagno che è detenuto nel carcere di Perugia, condannato per i fatti di Genova. E questa voce vi saluta, e tra poco altre corrispondenze, e la mattinata si concluderà con il GR delle ore 12.